Ogni sera, la founder di una startup va a dormire. Poco prima di cadere tra le braccia di Morfeo, un pensiero la risveglia. Domani perderò tutta la giornata in banca. Dimentica questi tormenti. Attiva un conto online su conto.com, il conto con la Q che fa quadrare i conti. Pensato per PMI e professionisti. Lo apri in un attimo a partire da 9 euro al mese e se serve ci contatti e ricevi risposta in 15 minuti. Conto.com, più di un conto business. Scopri le condizioni su conto.com.
Buongiorno e bentornati, io sono Jacopo Palmucci, psicologo e coordinatore educativo e questa è Allena Podcast, podcast interamente dedicato al mondo dell'educazione e della disabilità. Come anticipato nell'ultima puntata ci avete chiesto in moltissimi di trattare il tema dei fratelli e vista la complessità dell'argomento anche oggi ho il piacere di essere aiutato e supportato da Adele Carpitelli, pedagogista e responsabile educativo e Brunella Voltarelli, psicologa, psicoterapeuta in formazione e coordinatrice educativo. Ciao a tutte e due!
Ciao, buon pomeriggio!
Ciao, buon pomeriggio!
Partiamo subito dal precisare che rispetto all'amore e al legame con i genitori, il rapporto con i fratelli è una conquista che necessita di essere costruita in un processo di conoscenza reciproca e di negoziazione continua. Dunque non può mai essere data per scontata a prescindere. Per questa ragione il rapporto tra fratelli è un legame unico e specifico, costituito da aspetti tra loro articolati in modo profondo, complesso e estremamente dinamico. Allo stesso tempo è anche la relazione potenzialmente più duratura, sperimentata dall'individuo che lo accompagna e cresce insieme a lui dall'infanzia fino alla vecchiaia. Ma come si crea questa relazione? Cioè, quando è opportuno comunicare al proprio figlio l'arrivo di un fratellino e che parole è bene scegliere per comunicarlo? In secondo luogo, Brunella, quali emozioni è lecito aspettarsi in risposta a questa notizia?
L'arrivo di un nuovo membro della famiglia è sempre un evento di grande impatto, sia perché non è una cosa che capita tutti i giorni, sia perché non esiste un metodo, passatemi il termine, di accoglienza di un nuovo bambino. Per quanto riguarda la comunicazione ci sono tantissimi fattori che intervengono. Questo fratellino o questa sorellina era desiderato dal fratello maggiore? Questo fratello maggiore che età ha? La gravidanza è una gravidanza a rischio o una gravidanza sicura? In primo luogo, se immaginiamo un bambino prescolare che non ha mai manifestato il forte desiderio di un fratellino o di una sorellina, possiamo valutare che il momento migliore per la comunicazione è sicuramente nel primo trimestre di gravidanza, quando questa gravidanza non è così visibile, però è certa e non ci sono dei grandi rischi. Per quanto riguarda la sfera emotiva, la nascita del secondogenito rappresenta la forma di gelosia più comune che si può manifestare all'interno di una famiglia. È inevitabile, non possiamo pensare di prevenirla del tutto. Gestire in maniera però non corretta la gelosia del bambino si può tradurre in un periodo per lui molto difficile, perché vengono messe in discussione tutte le sue sicurezze, come ad esempio le complete attenzioni dei genitori, oppure il suo ambiente esclusivo, i suoi giochi ed in generale tutte le sue abitudini e le sue routine che per un bambino piccolo sono fonte di tranquillità e sicurezza. Oltre alla manifestazione della gelosia, si potranno verificare anche prima della nascita del secondogenito dei comportamenti regressivi, che sono da un lato volti ad attirare l'attenzione del genitore su di sé e dall'altro volti all'autoregolazione. Il bambino infatti affronta una piccola crisi e si mette così in discussione. Nel farlo adotta degli atteggiamenti più infantili che tenderanno a farlo sentire al sicuro, più amabile, proprio come quando era più piccolo. Sapere invece che qualche volta gli è concesso di essere appunto un bambino piccolo favorirà il suo processo di crescita. Ovviamente le relazioni variano da famiglia a famiglia e da bambino a bambino. La cosa importante è accogliere queste emozioni del primogenito e rispondere in maniera adeguata a tutte le sue domande, perché no, anche utilizzando dei libricini ad hoc o dei pupazzetti per rendere questo concetto astratto di fratellino un pochino più concreto. Per quanto riguarda la comunicazione deve essere chiara e semplice. dobbiamo dire al bambino cosa e come succederà. Per esempio che la mamma andrà in ospedale, che il fratellino non sarà subito un grande compagno di giochi. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso senza dare false notizie al bambino oppure aspettative che poi verranno infrante. È positivo parlare con il bambino delle emozioni che prova e mostrando di capirle. Per esempio, dire al bambino: ti vedo preoccupato perché la mamma dedica molto tempo al tuo fratellino. Queste sono espressioni che lo faranno sentire compreso e amato.
Ecco, quindi senza girarci troppo intorno, è estremamente raro che un bambino sia felice di dividere o condividere il proprio spazio, i propri giochi, ma soprattutto le attenzioni e l'amore dei propri genitori. Personalmente conosco solo una persona, che è mio fratello, che appena sono nato mi ha regalato tutti i suoi giochi ed è stato anche felice di vedermici giocare al posto suo. Il rapporto tra fratelli si contraddistingue sin da subito dunque per svilupparsi lungo un continuum, che potremmo definire avere come poli opposti da una parte l'attrazione e dall'altra la rivalità. Da questo si capisce come non sia per nulla raro assistere a competizione, gelosia, conflittualità, come giustamente ci dicevi tu, Brunella. Questi sentimenti sono del tutto quindi naturali ed anzi, riprendendo il ragionamento stesso che facevi tu la scorsa settimana, sono del tutto funzionali all'adattamento del bambino nel suo contesto di riferimento. Il compito a cui invece sono chiamati i genitori è estremamente arduo. Come si riesce a gestire quindi questi conflitti e tutta la gamma di comportamenti che ne possono derivare, che spesso finiscono anche per mettere a disagio o addirittura spaventare i genitori?
Sicuramente, come diceva Brunella, il sentimento di gelosia è un sentimento normale, normalissimo, che emerge nel bambino alla nascita del nuovo fratello. Esprime difatti il timore di perdere l'esclusività dell'amore delle figure amate. Un bambino quando è piccolo ritiene di essere l'unico a poter fornire amore ai propri genitori e a sua volta essere il solo al quale i genitori possono rivolgere il proprio amore e le proprie attenzioni. Tutto nasce quindi da un desiderio di possesso. Ogni figlio non vorrebbe dividere i propri genitori con il proprio fratello, con la propria sorella, con nessun altro. Quindi questo sentimento di gelosia può esprimersi fondamentalmente in due macrocategorie: con comportamenti regressivi, come anticipavi tu, farsi la pipì addosso, sporcarsi, richiedere il ciuccio, parlare con un tono di voce infantile, chiedere maggiore attenzione ai genitori, lamentarsi e chiedere più coccole, oppure con comportamenti aggressivi, fare dei dispetti, mettere il broncio, stuzzicare fisicamente o verbalmente il fratello più piccolo, lanciare degli oggetti, dei giocattoli, picchiare, mordere, criticare, fino ad arrivare a rimproverare i genitori. Non lo voglio più questo, rimandiamolo all'ospedale, regaliamolo a qualcuno, questo assolutamente non voglio che stia in casa con noi. Cosa si può fare quindi? Innanzitutto, come anticipava Brunella, è fondamentale ricordare che i genitori ricoprono un ruolo fondamentale per i loro figli, specialmente se sono piccoli. Quindi è necessario che comprendano le emozioni del primogenito, che devono essere accolte e gestite nella maniera più adeguata. Questo avrà un doppio vantaggio, ossia quello di risolvere i conflitti attuali all'interno della famiglia, ma aiutare anche il bambino a crescere e maturare e avere quindi una maggior facilità nella gestione delle relazioni interpersonali future. Cosa non fare? Sicuramente punire il bambino geloso, specialmente in maniera fisica, quindi metterlo in punizione, farlo stare lontano dal piccolino. Questo trasmetterebbe al figlio il messaggio che non si deve provare gelosia, che è sbagliato farla, e quindi in questo modo punendolo non si riconosce e non si accoglie il sentimento. Quindi questo potrebbe far sentire il fratello maggiore cattivo, sbagliato. Inoltre potrebbe far sì che sviluppi l'idea che il più forte ha la meglio sul più debole e che attraverso l'aggressività si può ottenere ciò che si vuole. Cosa si può fare? Ascoltare, rassicurare, cercare di mettersi nei panni del bambino geloso. Non mostrarsi sorpresi o impauriti dalla gelosia, che come ci siamo già detti è normale. Capire i bisogni del figlio più grande e dunque anche le sue difficoltà. Mi rendo conto che non sia facile, piange moltissimo e hai ragione, ogni tanto dà fastidio anche a me. Accogliere e comprendere non significa darla vinta, ma aiutare al contrario a rendere anche i rimproveri e le regole, con le loro conseguenti frustrazioni, meno dolorose e più comprensibili per il bambino geloso. Quindi alcuni consigli pratici. Quando magari i due fratelli sono già un po' più grandi, lasciare ai bambini la possibilità di risolversi da soli i problemi e i conflitti, a meno ovviamente che non siano in situazioni di rischio e che quindi si stiano picchiando e si stiano facendo oggettivamente molto male. È necessario, come al solito, stabilire delle regole chiare, ad esempio: Se si litiga in questa famiglia, se si litiga, dopo dobbiamo fare la pace e capire quello che è successo. Se ad esempio due fratelli litigano ma non ci si è accorti chi ha cominciato, è bene non schierarsi da nessuna parte, gestendola così magari. Non è importante chi ha cominciato, la regola in famiglia è che quindi si ricorda ad entrambi che non ce ne frega niente di quello che è successo, ma c'è una regola in famiglia. Se i bambini invece non riescono a riappacificarsi da soli, potremmo ad esempio prevedere, magari quando sono piccoli, quindi hanno all'incirca 5 anni, prevedere 5 minuti in cui li separiamo, uno sta in una stanza e uno sta in un'altra. Quando sono più grandi potremmo arrivare anche a 15 minuti, mezz'ora, un'ora. È fondamentale dare ai figli le stesse attenzioni e rivolgere ad entrambi la stessa quantità di lodi. Quindi i genitori non devono limitarsi ad essere degli arbitri nei litigi, stabilendo chi ha ragione, chi ha torto, forse hai ragione te, forse hai ragione l'altro, ma devono vedersi un po' come allenatori all'interno di una squadra. Dato che i conflitti non possono essere evitati, anzi non devono essere evitati, in quanto la capacità di affrontare i litigi è fondamentale per la crescita nella vita relazionale di ognuno di noi, è necessario quindi mettersi all'esterno come un allenatore assolutamente impari. Soltanto un ultimo punto che è per me forse più importante di tutto ciò che ho detto in precedenza. Ci sono alcuni bambini che non manifestano la gelosia in maniera così aperta, quindi con comportamenti regressivi o con comportamenti aggressivi. Alcuni bambini, ad esempio, potrebbero aver spesso male alla pancia, avere delle eruzioni cutanee, dormire male, fare gli incubi, rifiutare il cibo, potrebbero anche emergere dei tic. Questi disturbi sono somatici e quindi sono l'espressione di un sentimento, permettetemi il termine cattivo, tra virgolette, di gelosia che un bambino non riesce ad esternare a parole. Ecco, in questi casi il genitore deve essere ancora più attento rispetto a tutto quello che ho detto in precedenza, deve studiare, osservare, come dico sempre, il proprio figlio per cogliere i sintomi e gli stati d'animo, deve essere comprensivo, cercare di aiutarlo, accoglierlo come al solito e provare ad essere lui a dar voce a quel sentimento di malessere. Concludo dicendovi che molto probabilmente fino a 5, 6, 7 mesi non è necessario preoccuparsi. Se un bambino permane in comportamenti regressivi o aggressivi, manifestando quindi gelosia nei confronti del fratello, oltre questo periodo forse ne parlerei con il pediatra ed eventualmente ne parlerei con un professionista.
Per fortuna, mi sento di dire, però la relazione tra fratelli non è solo conflitto, anzi, nella maggior parte dei casi si rivela essere un'impareggiabile palestra per sperimentare ed accrescere le proprie capacità sociali, quali ad esempio la capacità di cura, il piacere di stare insieme, il sapersi fidare degli altri, l'empatia. Proprio rispetto all'empatia, ad esempio, in uno studio del 2018, quindi molto recente, condotto da diverse università, tra cui quella di Tel Aviv e quella di Toronto, è stato scoperto come il livello di empatia mostrato dal fratello maggiore sia in grado di influenzare positivamente lo sviluppo delle capacità empatiche del fratellino nei suoi primi mesi di vita. Il conflitto stesso, quindi, di cui ci parlava Adele, aiuta ad acquisire la capacità di controllare le proprie emozioni, soprattutto quelle spiacevoli. Detto ciò, come si possono valorizzare però le emozioni positive all'interno del rapporto tra fratelli e come è possibile incentivare la creazione di un legame sereno, guidandoli nella scoperta dell'altro e nella condivisione con lui di ciò che gli piace?
Questa è una domanda veramente molto importante, quindi grazie Jacopo. Le emozioni positive vengono valorizzate all'interno di una relazione che va costruita nel tempo. Questa relazione inizialmente è asimmetrica, vi spiego. Quando nasce un fratellino o una sorellina, diciamolo, come diceva Adele prima, non rispecchiano proprio quelle aspettative ludiche di gioco che, come abbiamo detto, non dobbiamo alimentare fin da subito, ma piangono, mangiano e dormono. Insomma, non sono molto divertenti per un fratello maggiore. Il genitore dovrà far diventare il primogenito il complice di momenti divertenti e ludici, come per esempio un bagnetto dove il fratellino più grande potrà effettivamente giocare, e in questi momenti di condivisione il genitore deve fare e deve fungere da intermediario emotivo. Se per esempio il fratellino piccolo sorride o fa dei versetti, si potrebbe rimandare al figlio: vedi, il tuo fratellino ti ha fatto un grande sorriso, è contento di stare con te, si sta divertendo. Oppure ancora, vedi, sta provando a parlarti, prova a dirgli anche tu qualcosa. Bisogna stare attenti però a coinvolgere il fratello maggiore solo se mostra interesse o curiosità. non vanno coinvolti i fratelli in attività come se fossero degli aiutanti, poiché i bambini si devono sentire liberi o meno di partecipare alla cura del fratellino, perché gli va e perché gli fa piacere. Non si devono appunto sentire incastrati in questo ruolo di aiutanti. Come ricordava prima Adele, ricordiamoci che i primogeniti in questi momenti stanno cedendo parte del loro spazio emotivo e personale a questo fratellino, che già assorbe profondamente sia la famiglia, e in questa famiglia sono state scardinate sia la routine che i ritmi. Andando avanti con il tempo, e mi riallaccio sempre al discorso che faceva Adele, e mantenendo il ruolo da mediatore emotivo, il genitore sarà facilitato in questo senso dal fattore crescita del fratello minore, che inizierà a poter condividere più attività con il suo fratello maggiore. Mi viene da dire che una volta sviluppato sia appieno sia la parte del linguaggio che la motricità, il grosso del lavoro è già fatto e i fratelli potranno iniziare ad esplorarsi in maniera autonoma, partendo dalla solida base emotiva creata dal genitore, che piano piano può iniziare a sfumarsi da questa relazione e lasciare i fratelli liberi di scoprirsi a vicenda e liberi di creare la loro complicità.
Abbiamo parlato finora chiaramente di fratelli di bambini piccoli. Il rapporto fraterno però è destinato a mutare costantemente attraversando le stesse fasi che riguardano la crescita e lo sviluppo appunto del bambino. Con il passare degli anni quindi si assiste al passaggio da un amore fraterno di tipo più infantile ad un amore adulto e dunque in generale allo sviluppo di una maggiore parità. Nella pubertà e nell'adolescenza il fratello o la sorella ovviamente spesso tende a diventare il confidente, colui con il quale quindi si condividono le esperienze più intime e quelle più significative. Allo stesso modo però il rapporto si pone in una nuova dimensione che ha come estremi questa volta l'esclusione da una parte e l'attaccamento dall'altra. Potremmo quindi vedere ragazzi che scelgono di separarsi da coloro che amano di più, i fratelli o le sorelle appunto, per rivendicare i propri confini e rafforzare la propria identità. Dall'altra parte oppure potremmo vedere la situazione opposta, quindi ragazzi che scelgono di aggrapparsi all'altro, di delegare a lui le decisioni che riguardano la propria vita in una sorta di intimità di tipo regressivo. Come si favorisce lo sviluppo di una buona relazione tra fratelli durante l'adolescenza, Brunella?
L'adolescenza si costituisce come un periodo critico tanto per il singolo quanto per la coppia fraterna. È un periodo di riorganizzazione a livello familiare, dove i genitori e i figli affrontano un'impresa evolutiva congiunta in cui i legami sono sottoposti ad una profonda trasformazione che è caratterizzata da un lato dalla negoziazione per quanto riguarda il rapporto genitori-figli e per quanto riguarda il legame fraterno caratterizzata dall'ambivalenza, come accennavi tu. Infatti in questo periodo di vita la coppia di fratelli sarà esposta a cambiamenti personali che rimetteranno in discussione le vecchie abitudini, come i giochi preferiti o le attività fatte insieme, che verranno pian piano sostituite e integrate dal gruppo dei pari o dal maggiore impegno scolastico oppure da un gruppo sportivo. Insomma, nel legame fraterno iniziano a comparire figure e affetti che potrebbero mettere in discussione tutto quello che si è creato fino a questo momento, ma questo si sa, fa proprio parte dell'adolescenza. Ora, immaginiamo un adolescente di 15 anni con un fratellino di 12. Sarà la preadolescenza-adolescenza. Anche un singolo anno di differenza porta a una serie di cambiamenti importanti, sia in termini di attività gradite che di scelte personali. E da qui appunto l'ambivalenza e la maggiore rivalità fra i fratelli. Qui il ruolo del genitore è davvero molto complesso, perché volente o nolente si trova fra due forze che a giorni alterni litigano, oppure si alleano anche contro la coppia genitoriale, oppure stanno bene, oppure soffrono per altri motivi che esulano il contesto familiare. L'indicazione per il genitore è sempre quella del contenimento emotivo dei fratelli in maniera separata, di mediatore dello stato emotivo del fratello senza dimenticare le ragioni di ognuno. Insomma, bisogna essere veramente dei buoni diplomatici senza dimenticare che alla base di queste turbolenze c'è proprio un processo, che è il processo di separazione e di individuazione, che porterà gli adolescenti ad essere gli adulti di domani. Il sostegno quindi durante questo processo doloroso e burrascoso diventerà la base per il consolidamento sia della personalità che dell'autostima dei ragazzi. Quindi l'aiuto migliore che possiamo dare ai nostri figli adolescenti è quello di contenerli emotivamente, di esporli alla verbalizzazione delle emozioni e di mediare cognitivamente pensieri o credenze disfunzionali che minano la sicurezza interpersonale dei legami affettivi anche tra i fratelli stessi.
E quindi dunque, come dicevi tu, siamo arrivati all'età adulta e qui la relazione tra fratelli cambia nuovamente, diventando più improntata sulla possibilità della scelta personale, sul coltivare quindi il legame. Vive ed attraversa fasi di maggiore e minore distanza e sostegno, che, come sostenuto da Scabini e Cigoli, si basano sul fatto che il bisogno fa emergere la qualità della relazione. Adesso mettiamo un attimo in stand-by questo punto, che riprenderemo più tardi, e proviamo a cambiare un attimo completamente contesto. Si parla moltissimo di sibling, termine ovviamente di origini anglo-americane, che sta ad indicare i fratelli di individui con disabilità e patologie gravi o croniche. Ci siamo già detti di come la disabilità interessi la persona che ne è colpita, ovviamente, ma anche tutto il contesto nel quale essa si trova a vivere. Viene da sé dunque che il fratello di un ragazzo o di una ragazza con una qualsiasi disabilità si trovi a dover crescere e sviluppare la propria identità confrontandosi continuamente purtroppo con le difficoltà e con il dolore. Tutto questo non si traduce automaticamente in vissuti di sofferenza o di disagio per il sibling, ma anzi, e la scienza è importante sottolinearlo, ci sostiene in questo. È possibile aiutare i ragazzi a valorizzare appieno la loro esperienza e diventare persone estremamente sensibili e resilienti. Affinché ciò sia possibile, però, è bene conoscere ed evidenziare le potenziali problematiche che possono scaturire dal non includere il sibling nel percorso di aiuto e di sostegno del fratello con disabilità. Adele, parlacene un po', rifacendoti ovviamente anche a ciò che la letteratura ci dice rispetto a questo.
L'impatto di avere un fratello con fragilità dipende da una serie di aspetti legati alla condizione patologica, come la presenza di un handicap congenito acquisito, cronico, transitorio, psichico, fisico, lieve, grave. Dipende dall'ordine di genitura ed anche, ahimè, è brutto dirlo, dallo status socio-economico, che può incidere sul vissuto. Ovviamente meno risorse si hanno, più è difficile fronteggiare la situazione. Se l'impatto della diagnosi nella coppia genitoriale è una doccia fredda, non sta a me farvi riflettere su quello che possa accadere nel vissuto di un fratello. Le sensazioni, le emozioni che provano i siblings maggiormente sono quelle di invisibilità, come se i loro problemi non fossero presi in considerazione in quanto meno importanti rispetto alla patologia, all'handicap, alla disabilità del fratello. Si sentono spesso messi in secondo piano, non si sentono liberi di poter esprimere i propri sentimenti negativi, che sono comunque legittimi: rabbia, vergogna, gelosia, invidia. Sperimentano spesso sentimenti di ambivalenza rispetto al coinvolgimento nelle cure e confusione di ruoli all'interno del nucleo familiare. Possono provare insicurezza, imbarazzo, preoccupazione sia per il proprio futuro che per quello del proprio fratello. Sono comunemente sottoposti anche a stress eccessivo, senso di colpa perché la patologia è capitata proprio al fratello e non a loro stessi, e stigma, che favorisce l'isolamento sociale. Questa importante ricerca che abbiamo svolto qui in Italia evidenzia come i siblings lamentino di percepire una condizione di segretezza all'interno del nucleo familiare, mancanza di spiegazioni e informazioni. Questo fa sì che l'incertezza e l'isolamento incrementino. Ci sono una serie di aspetti positivi, come citavi tu all'inizio. Mi piacerebbe magari addentrarmi maggiormente su tutto ciò che riguarda la condizione di siblings all'interno del disturbo dello spettro, che è quello di cui ci occupiamo maggiormente e suppongo che anche i nostri ascoltatori siano maggiormente interessati a ciò. Gli studi sulla relazione fraterna in presenza di un bambino con disturbo dello spettro finalmente iniziano ad essere abbastanza numerosi. I risultati che sono presenti in letteratura tuttavia sono divergenti, ma non ci preoccupiamo perché in letteratura questa cosa accade spessissimo. Sono evidenziati quindi sia fattori positivi che negativi. La difficoltà predominante appare quella collegata al non riuscire a stabilire una relazione orizzontale e paritaria, andando dunque a compromettere il ruolo tradizionale dei fratelli. I siblings solitamente rivestono nella maggior parte dei casi un ruolo più simile a quello genitoriale. I sentimenti, come evidenziato da Dondi nel 2008, una ricerca veramente molto interessante che se volete poi posso suggerirvi di leggere, oscillano tra il senso di colpa, la rabbia, l'imbarazzo, il fastidio e il desiderio di creare un canale comunicativo e affettivo con il proprio fratello. Quindi un sentimento completamente di ambivalenza. Mi sento in colpa, sono arrabbiato, però vorrei far di tutto per poter parlare e per poter voler bene al mio fratello. Altre ricerche evidenziano come lo status di siblings di un bambino con disturbo dello spettro non rappresenti una condizione di rischio, ma al contrario vengono evidenziati una serie di aspetti positivi legati alla crescita. In primis, i siblings possono sperimentare una spiccata empatia, sensibilità, altruismo e tolleranza. Attualmente c'è un alto accordo nel ritenere che non sia la presenza del disturbo dello spettro all'interno della famiglia ad incidere sul benessere del siblings e sulla qualità del legame fraterno, bensì le variabili legate all'ambiente familiare e sociale. Sono fattori protettivi la presenza di dialogo, coesione e rete sociale allargata. Alla luce di questo quadro, offrire fin dalla prima infanzia uno spazio di condivisione dei propri vissuti all'interno di un gruppo composto da pari, accomunati dall'avere un fratello o sorella con disturbo dello spettro, potrebbe rappresentare un fattore di protezione sia per la crescita del siblings, sia per la costruzione di una rete fraterna basata sulle caratteristiche tradizionali delle fratrie. Anche i siblings, come tutti gli altri non siblings, hanno diritto ad essere gelosi, ad essere arrabbiati, litigare, giocare e ridere con i propri fratelli.
Adesso, Brunella, ti faccio la domanda che è già contenuta in quella precedente. Come e quando si sceglie di parlare di disabilità al fratello o alla sorella e che linguaggio si deve prediligere?
Quando si parla di disabilità si tende spesso a concentrarsi sul ragazzo fragile oppure sui bisogni dei genitori. Raramente si prendono in considerazione, come accennava Adele precedentemente, i fratelli con sviluppo tipico. In realtà anche loro, come tutti gli altri familiari, vivono situazioni di forte stress emotivo. Per quanto riguarda la comunicazione sul tema della disabilità, ci sono tantissimi fattori che concorrono, come il tipo e la gravità della diagnosi, l'impatto che questa ha avuto sul sistema familiare, sulla coppia genitoriale, la doccia fredda che diceva Adele, e soprattutto le ripercussioni percepite dagli altri figli. Come dicevi tu, Jacopo, la letteratura italiana utilizza per parlare di fratelli di bambini fragili il termine inglese sibling, che significa sia fratello che sorella, ma è stato poi utilizzato in questa accezione più specifica dall'Associazione Italiana dei Siblings. Vorrei fare una riflessione a monte. Vivendo in contesti familiari stressanti, i siblings sviluppano vissuti non comuni ai loro coetanei che possono causare del disagio. Tuttavia deve essere data loro la possibilità di comunicarli ed elaborarli, e per questo ci tenevo a citare l'Associazione Italiana dei Siblings, che fa proprio questo, in modo tale da trasformare un punto di debolezza in una risorsa, valutando attentamente la presenza o meno di un senso di colpa o di un senso di vergogna nei confronti del fratello fragile. Una prima riflessione possiamo farla sull'iperprotezione genitoriale. Partiamo dal presupposto che ogni scelta genitoriale è fatta sempre con una finalità d'amore infinito e incondizionato verso i propri figli. Infatti i genitori che non mettono a conoscenza del sibling e delle difficoltà del fratello lo fanno con la finalità di proteggerlo e di proteggere proprio la relazione stessa. Questo atteggiamento protettivo però porterà ad una confusione sulle reali condizioni e capacità del fratello con fragilità, non permettendo al sibling di dare un senso a delle modifiche del normale assetto familiare, magari perché questo fratellino deve fare un sacco di visite mediche, oppure perché ci sono dei comportamenti imprevedibili, o come mai i genitori spesso e volentieri sono assenti perché sono insieme al fratello a fare delle attività. D'altra parte, l'iperprotezione del figlio con fragilità porta i genitori a cercare di evitare i conflitti tra i fratelli, non permettendo quindi al sibling di esprimere le normali emozioni che emergono inevitabilmente nel rapporto fraterno di cui si parlava prima, come per esempio la rabbia, la gelosia. Soprattutto in adolescenza può insorgere, e qui mi riallaccio a quello che dicevi tu, Jacopo, un'ulteriore difficoltà relativa al rapporto con i coetanei. Infatti a quest'età il senso di appartenenza al gruppo è fondamentale ai fini dello sviluppo psicosociale, e avere un fratello diverso può causare nel sibling la paura di essere lui stesso marchiato come diverso. Come conseguenza il ragazzo si può isolare oppure può preferire il gruppo dei pari, nascondendo agli amici le fragilità del fratello. In entrambi i casi il sibling adolescente vive un conflitto fra due aspetti fondamentali della sua vita, che sono la protezione del fratello fragile e la necessità però di avere delle risposte. Inoltre, dato che di solito i ragazzi imparano ad interagire con i pari a partire dalle esperienze fraterne, i siblings possono incontrare maggiori difficoltà nel relazionarsi con i coetanei, sviluppando minori abilità sociali. E su questa scia, una caratteristica comune a molti fratelli di ragazzi fragili è la iperresponsabilizzazione. che li porta a viversi come più grandi, a non permettersi la leggerezza della loro età e, una volta cresciuti, a sentirsi responsabili del loro fratello. E qui diventa fondamentale il ruolo del genitore, che ricopre di nuovo i panni del mediatore. Essere chiari e spontanei nel comunicare le difficoltà del fratello, o anche fare riferimento alle figure professionali per intraprendere dei veri e propri percorsi di consapevolezza ad hoc sulla tematica della disabilità, aiuta a svincolare il sibling da compiti che non gli competono, e tutti questi concorrono ad essere fattori di protezione che aiuteranno il sibling ad avere uno sviluppo più sereno ed un maggior senso di efficacia. Ricordiamoci che un sibling, per quanto possa essere bravo e competente, rimane pur sempre un individuo in crescita che ha bisogno di esprimersi in piena autonomia e in piena libertà, senza dover fare i conti con la responsabilità di un fratello più fragile. Tutte queste caratteristiche che abbiamo detto finora, però, possono anche rivelarsi una risorsa per i fratelli, che possono sviluppare delle competenze sociali superiori rispetto ai loro coetanei. Infatti tendono ad esprimere maggiore empatia, ad essere più tolleranti con la diversità e più responsabili e disposti all'aiuto. Ribadisco che la probabilità che la disabilità di un fratello resti un tema problematico oppure diventi una risorsa dipende in larga misura dalle attitudini genitoriali e dal clima familiare. Saranno nuovamente i genitori che si faranno carico di costruire un clima aperto alla comunicazione e al dialogo, all'interno del quale il sibling potrà esprimere i propri vissuti e le proprie paure e frustrazioni. In questo modo sarà incrementata sia la condivisione emotiva che la resilienza, che è fondamentale per far fronte alle difficoltà. Quindi, come parlarne? Concludo dicendo che possiamo iniziare a parlare di disabilità di un sibling quando le differenze evolutive iniziano a tracciare una linea marcata fra le traiettorie di sviluppo dei due fratelli, nel pieno rispetto dell'età e delle competenze del sibling stesso. Rispondere con naturalezza e in maniera adeguata all'età, alle domande sui comportamenti bizzarri del fratello o a qualsiasi altra domanda è sicuramente il primo passo per porre l'accento su una serie di caratteristiche che nelle traiettorie di sviluppo si delineeranno in maniera più netta e comprensibile nella percezione dei sibling.
Benissimo, torniamo adesso a parlare dell'età adulta che avevamo appunto interrotto poco fa, in particolare in riferimento ad una relazione tra fratelli orientata alla coltivazione del legame ed all'aiuto nel momento del bisogno. Non c'è bisogno di girarci intorno, per tutti i fratelli o le sorelle di ragazzi con disabilità, come del resto per i genitori, arriva inesorabilmente il momento di porsi alcune domande, per esempio: chi si prenderà cura di mio fratello? Il mio futuro vale più del suo? È mio dovere prendermi cura di lui per sempre, anche a costo della mia stessa felicità? La risposta non si può certo trovare in una puntata di un podcast. Il lavoro stesso che porta a porsi questo genere di domande ed a lavorare su una possibile risposta si costruisce nel tempo e in ben altre sedi. Ciò non toglie nulla al fatto che una riflessione su questo tema possa essere iniziata e sia allo stesso tempo necessaria, importante ed utile.
Questa riflessione è tosta e anch'io non credo che basti un podcast, come non credo sia sufficiente una riflessione generale e non calata sul singolo caso. È una riflessione che, secondo me, come dicevi giustamente anche tu, deve essere parte integrante del percorso di vita e di crescita di una famiglia. E quelle stesse domande che tu hai posto, che sono giustissime, sono tipiche, non deve porsele un fratello, ma deve porsele una famiglia. Provo però a rileggere me stessa, mi conoscete, lo sapete, faccio sempre esempi di vita e provo a calarmi nelle situazioni per provare a comprenderle il più possibile. Sinceramente vi dirò che mi è capitato anche a me delle volte di pensare: dovrò prendermi cura di mio fratello? Io ho un fratello grande, grosso, splendido, ha un lavoro e fa tutta la sua vita normalmente, però ci ho pensato anche io. Quando ci penso, la risposta che mi do è: se avrà bisogno di me tra 20 o 50 anni, io vorrò prendermi cura di lui, non dovrò. Perché ce lo siamo detti, no? In questa riflessione che abbiamo fatto, il legame fraterno è il legame emotivo più lungo della nostra vita. Alti, bassi, gelosia, litigate furibonde, mesi senza parlarsi, abbracci infiniti, calore, vicinanza. potrei utilizzare altre mille belle parole per definirlo. Nel momento in cui un siblings ha compreso e conosce le difficoltà del fratello o della sorella, ha preso parte al percorso di crescita e di vita, ha fatto se necessario un bel percorso di supporto psicologico personale, si è affidato ed affidato a dei professionisti, alle scelte dei propri genitori, ma probabilmente credo che la discriminante, come al solito, sia il livello di qualità della vita che ha raggiunto e verso cui continuerà a tendere il suo fratello. Questo credo che sia un fattore chiave. Cioè, se ci sono tutta una serie di aspetti positivi, ci vedo la volontà, non il dovere, però provo a continuare ad immaginarmi, no? Sicuramente andare a trovare il proprio fratello a 40 anni in un RSA, magari con persone anziane o altri ragazzi con disabilità, assistiti da host o infermieri con il camice, non credo che sia emotivamente come andare a trovare il proprio fratello in un gruppo appartamento con dei coinquilini, sicuramente con degli operatori ed altri professionisti, che però ti invita a pranzo a casa sua e può farti passare un pomeriggio nella sua stanza. Ecco, credo che la discriminante sia la qualità della vita, perché se il tuo fratello sta bene, se avete fatto un grandioso percorso di vita, tu stai bene, non dovrai prenderti cura di lui per sempre a costo della tua felicità, perché lui è tuo fratello e lui probabilmente è parte della tua felicità, perché probabilmente se tu non ti prendessi cura di lui non saresti felice. Ho toccato in maniera marginale il tema del dopo di noi, che è probabilmente il fulcro della riflessione sulla vita adulta, e questa riflessione, come ho già detto, ritengo che debba essere fatta in primis con il ragazzo con disabilità, se ha le competenze o se mostra anche semplicemente, senza utilizzare il linguaggio verbale vocale, propensioni o volontà di scegliere dove vivere, come abitare, chi frequentare e come stare. In seguito deve essere fatta con la famiglia, e non dico genitori, dico con la famiglia, quindi anche con il fratello. Quindi, come al solito, il compito arduo spetta ai genitori, che devono includere il fratello senza appesantirlo, devono spiegare, come diceva Brunella, nel momento giusto, con le parole giuste, né troppo né poco, devono tutelare sia l'uno sia l'altro. Non possono, dal mio punto di vista, scoraggiare il siblings ad andare all'università a Parigi o a Sydney, ma devono avere un piano B, C, D, probabilmente anche F. Concludo dicendo, provate a pensarci anche voi. Se io fossi in capo al mondo, forse non è neanche il momento giusto di fare, il momento storico giusto per fare questo esempio, e mio fratello avesse bisogno di me, io salirei sul primo aereo senza pensarci neanche un istante.
Condivido assolutamente, Adele, e mi sento di dire che giustamente hai posto il focus non sul risultato finale a cui si arriva nella vita di un individuo con o senza disabilità, ma sul percorso che ce l'ha portato, quindi il percorso di crescita e di autoconsapevolezza svolto dal ragazzo con disabilità, lo stesso tipo di percorso che ha fatto suo fratello, il percorso in generale che ha riguardato tutto il nucleo familiare. Rispetto a questi percorsi possibili, vediamo insieme quindi che cosa è possibile fare e che cosa si sta già facendo per provare a venire incontro alle esigenze dei fratelli e per far sì che la relazione tra di loro possa andare a generare tutti gli effetti benefici di cui abbiamo parlato. Lo hai detto tu, Adele, lo ribadisco anche io, non è possibile indicare a prescindere né il livello di sostegno di cui necessita una famiglia con un figlio con disabilità, né tantomeno l'intervento necessario per suo fratello o per sua sorella. Ciò che sappiamo è che invece un intervento basato ad esempio sul sostegno, sulla psicoeducazione, ma anche sul gioco e sulla condivisione di esperienze è in grado di promuovere il benessere dei partecipanti. Brunella, ci vuoi spiegare come si struttura un lavoro di questo tipo e quali sono le aree su cui concentrarsi oltre che gli esiti attesi?
In questi incontri abbiamo detto più volte che la comunicazione, la condivisione delle emozioni e dei nostri vissuti sono alla base del benessere psicologico. Questo vale anche e soprattutto per i bambini e preadolescenti, visto e considerato che per loro natura sono ancora immaturi dal punto di vista emotivo. Abbiamo anche detto che lo strumento principe della comunicazione infantile è il gioco, all'interno del quale i bambini possono esprimersi in un linguaggio semplice e simbolico e attraverso il quale imparano ad interagire con gli altri, che diventano dei precursori delle future interazioni con il mondo esterno. Se combiniamo questi due aspetti possiamo immaginare di strutturare delle attività ludiche con una finalità psicoeducativa volte al sostegno del legame fraterno. Spesso e volentieri nella disabilità il gioco risulta essere un aspetto compromesso e quindi rischiamo di perdere tutta una serie di opportunità privilegiate all'interno delle quali poter saldare ed implementare il legame fraterno. Quindi la presenza di un adulto dedicato all'interno di una sessione di gioco condiviso fra fratelli potrà essere il fattore di mediazione attraverso il quale il sibling potrà conoscere dei nuovi aspetti di suo fratello e trovare la loro maniera unica e speciale di poter giocare e condividere il tempo privilegiato insieme. Per quanto riguarda la strutturazione dell'intervento e le relative aree su cui concentrarsi, io direi che sarebbe ottimale partire dai punti di debolezza della coppia fraterna. Parlo della realtà del centro allenamento che ci ha confrontati spesso e volentieri con coppie di fratelli e con la presenza di un fratello con disturbo dello spettro. Quindi la nostra priorità è sempre stata quella della relazione e allo stesso tempo della comunicazione. All'interno di allenamento il progetto Club dell'Ego è nato dall'approfondimento di alcuni studi di una collega, la quale si è appassionata a questo materiale così semplice ma allo stesso tempo versatile che è diventato lo strumento principe delle nostre sessioni di gioco. Questo progetto si basa su alcuni aspetti della Lego Based Therapy che è stata strutturata e approfondita da Legoff a partire dal 2004, quindi anche abbastanza recente se pensiamo ai tempi della letteratura. Il materiale è altamente strutturato del Lego, le istruzioni visive e la loro versatilità rendono il Lego uno strumento perfetto per questo tipo di intervento. All'interno delle sessioni di gioco, la coppia di fratelli ha come obiettivo la realizzazione di un modellino Lego nel tempo e la costruzione avviene in maniera strutturata, dividendo i compiti fra chi fornisce le istruzioni, che potrebbe essere l'ingegnere, e chi assembla i pezzi, cioè il costruttore. Quindi l'avere un ruolo ben definito ed un obiettivo comune spinge la coppia di fratelli alla cooperazione e alla comunicazione per il raggiungimento di questo obiettivo, consentendo di trovare strategie di risoluzione dei problemi e di aiuto reciproco in maniera davvero molto naturalistica. Per quanto riguarda gli esiti positivi, possiamo dire che il gioco di per sé è terapeutico per i bambini, ma la cosa più bella è vedere la generalizzazione di questo gioco anche all'interno del contesto domestico e perché no coinvolgendo anche un genitore. Inoltre, la risoluzione comune del progetto di gioco spinge i fratelli alla cooperazione e al confronto. Non mancano i momenti di litigio e di arrabbiatura, ma come abbiamo detto sono fondamentali perché fanno parte proprio della storia di sviluppo dei bambini e degli adolescenti e proprio perché spesso e volentieri nel contesto domestico la condivisione di un gioco in comune non è così frequente. Insomma, questi interventi che sembrano estremamente semplici sono in realtà riccamente complessi e articolati e riescono ad implementare tutta una serie di competenze assolutamente fondamentali ed importanti in maniera naturalistica e coinvolgente tramite il semplice gioco.
Siamo giunti alla fine di questa puntata che spero sia stata sia utile quanto gradevole. Prima di salutarvi, come sempre, vi do appuntamento alla prossima settimana. Chi ci segue dall'inizio, ma anche chi ha iniziato solo adesso, sa che stiamo percorrendo ampissime falcate tutte le tappe di sviluppo di un bambino che lo portano fino appunto all'età adulta. Oggi l'abbiamo iniziato ad approcciare questo aspetto e sicuramente lo prenderemo in considerazione nelle prossime puntate dove inizieremo a ragionare di aspetti quali ad esempio lo sport, la sessualità, quindi un'educazione alla sana sessualità, il dopo di noi, il mondo del lavoro, eccetera. Ringrazio come sempre Adele e Brunella.
Grazie Jacopo.
Grazie a te, Jacopo.
Ringrazio Roberta per la regia. Mi permetto di salutare mio fratello, visto che l'ho nominato. Non so se voi volete fare altrettanto.
Sì, anch'io voglio salutare Umbe.
E io voglio salutare mia sorella Valentina e mio fratello Mattia.
Ok, ci meritavamo questo spazio personale. Alla prossima puntata.
Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. Regalati una giornata speciale con le firme che ami fino al 70% in meno. Scopri di più online.